Mezzo milione di persone a Gaza soffrono la fame, l'ONU certifica ufficialmente lo stato di carestia e chiede un immediato accesso agli aiuti umanitari. Il governo israeliano continua a negare, sono tutte bugie, dice il premier Netanyahu. Guerra in Ucraina, Mosca e Kiev si accusano a vicenda di ostacolare il vertice per la pace tra i due paesi. Secondo Trump, far incontrare Putin e Zelensky è come mescolare l'olio e l'aceto e su un trilaterale dice «io preferirei non esserci». Anche Manfredi Catella, liberato dal tribunale del riesame, l'amministratore delegato di Coima ha lasciato i domiciliari, con lui tutte e sei le persone arrestate. Dalla procura di Milano per l'inchiesta sull'urbanistica sono state rilasciate. Caso Al-Masri, il video che circola in cui il torturatore sarebbe stato ripreso mentre aggredisce un uomo a mani nude sarebbe autentico. Le opposizioni contro il governo italiano ci spieghino perché l'ex capo della cosiddetta Guardia Libica è stato liberato da Meloni e rimandato in Libia dopo il suo arresto in Italia. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, le 22.30, l'ultima edizione del giornale radio di Popolare Network. A Gaza c'è la carestia, lo ha ufficialmente certificato il rapporto pubblicato oggi dall'IPC, Sistema Globale di Monitoraggio della Fame, sostenuto dalle Nazioni Unite. Mezzo milione di persone soffrono la fame e le vite di 132.000 bimbi sotto i 5 anni sono a rischio a causa della malnutrizione. L'IPC ha classificato la carestia con il livello più alto, livello 5. Il governo israeliano ha negato, il premier israeliano Netanyahu ha definito il rapporto ONU una palese menzogna, come da settimane definisce ogni notizia o rapporto sulla fame nella striscia. Per le ONG che lavorano sul campo, però, il rapporto rappresenta solo l'ufficialità di qualcosa che è visibile da molto tempo. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italiana.
Ci sono tutta una serie di parametri che vengono rilevati attraverso interviste sul territorio e portano poi a determinare una scala da 1 a 5 dell'insicurezza alimentare. Si parla di insicurezza alimentare dal livello 3 di 5 fino ad arrivare al livello 5 di 5, che è quello catastrofico. Purtroppo, con il rapporto pubblicato oggi, i rilevamenti dell'IPC hanno portato a dichiarare la carestia nella zona di Gaza City, quindi la zona, diciamo, nord della striscia. Cosa dice però questo rapporto? Dice che la proiezione dei loro calcoli dice che nel prossimo mese, quindi da qui al 30 settembre, la carestia si estenderà anche in altre zone della striscia, cioè a Deir al-Balah e a Khan Yunis, con appunto tutte le conseguenze che può portare una situazione di questo tipo. Questo rapporto costituirà un ulteriore elemento di prova del fatto che non sono state rispettate le misure cautelari che la Corte di Giustizia Internazionale aveva emesso il 26 gennaio dell'anno scorso nei confronti di Israele, affinché si evitasse il realizzarsi del crimine di genocidio.
Intanto da questa mattina i morti per i bombardamenti israeliani sono oltre 60, la maggior parte nella zona di Gaza City, che è oggetto della nuova operazione di terra israeliana. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
L'esercito israeliano è già presente in alcune aree di Gaza City, ci sono stati negli scorsi giorni soprattutto delle azioni di questi carri armati israeliani nell'area di Al-Shawiyeh, e da quello che dicono i residenti hanno raso al suolo questa serie di palazzi, si parla di circa 400 palazzi, tenete conto che ovviamente Gaza City era una città molto antropizzata, con moltissime costruzioni, quindi quello che resta sono macerie, però ci sono anche delle macerie che stanno ancora tecnicamente in piedi. Questo significa che stanno preparando, diciamo, un'area senza flat, no? già posta tutta a terra per favorire l'ulteriore passaggio dei carri armati verso il quartiere di Zaytun. E questo quartiere è un quartiere dove tante persone sono ritornate dopo gli sfollamenti del primo anno dopo il cessate il fuoco e da cui devono nuovamente andarsene. Ma andare dove? Questa è la domanda, perché in realtà questi quartieri sono quelli prospicienti al corridoio di Netzarim. E il corridoio di Netzarim, che è dove si dovrebbe allungare la presenza israeliana, non è una zona sicura per i civili. Quindi la questione è dove si deve andare. Sicuramente molte persone hanno deciso, come sono tante le testimonianze sui social media in queste ore, di restare nelle loro case perché ritengono di non avere scelto.
Vertice tra Putin e Zelensky per mettere fine alla guerra. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che in un paio di settimane prenderà una decisione. Lo farà quando conoscerà meglio l'atteggiamento della Russia e dell'Ucraina. Una decisione importante, dice Trump, che potrebbe riguardare importanti sanzioni o dazi o entrambi, per chi dei due sta ostacolando l'incontro per la fine della guerra. Potremmo anche non fare nulla e dire è la vostra battaglia, riferisce Trump. Kiev e Mosca intanto si accusano a vicenda di ostacolare il vertice tra i due presidenti, vertice a cui Zelensky avrebbe voluto partecipasse anche Trump, ma il presidente americano preferirebbe non essere presente. La diplomazia trampiana del colpo di scena e del tutto subito si scontra con una realtà complessa fatta di negoziati e dettagli da perfezionare, una realtà a cui il presidente americano si sta adattando con molta difficoltà. Il commento di Mario Giro, ex viceministro degli esteri e membro della comunità di Sant'Egidio.
Trump non va preso alla lettera, ma va preso sul serio. La sua intenzione di finire la guerra è sicuramente vera, però lo ha anche ammesso lui in una delle sue innumerevoli dichiarazioni, pensava fosse più facile, e invece si accorge che è difficile. Ora Trump non gli piacciono i dettagli, adesso si trova di fronte a una selva di dettagli, che sono la grande caratteristica del negoziato alla russa e anche all'europea. Trump gli piace piuttosto i colpi ad effetto, le decisioni rapide, no? Come si fa nel business, e quindi si sta adattando a una cosa che non si aspettava. Anzi, direi che non è solo Trump, ma è proprio il modo di oggi, lo spin tra comunicazione e politica, che porta a fare tutto in prima pagina, senza segreti, senza confidenzialità, in maniera sbrigativa, eccetera. E infatti i media ragionano un po' alla Trump, cioè a colpi ad effetto, titoli contro titoli, eccetera. Trump è il vero amico delle televisioni, che anche hanno un po' partecipato a questo balletto guerra, sì, continuiamo la guerra, eccetera, eccetera. Quindi non credo che ci sia qualcosa di peggio che possa portare Trump, a meno che lui non molli. Non è questo il momento, non mi sembra questa l'intenzione, però è possibile. Direi che siamo in una situazione in cui c'è stato uno sblocco iniziale. Ad essere positivi, ci vorrà del tempo perché il negoziato vada avanti.
È stato durissimo oggi Mario Draghi nei confronti dell'Unione Europea. Parlando al meeting di Rimini, l'ex governatore della Banca Centrale Europea ha detto: l'Unione Europea, nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina e abbia maggior interesse in una pace giusta, ha avuto finora un ruolo abbastanza marginale nei negoziati per la pace. Draghi ha denunciato l'irrilevanza europea anche a Gaza. Dopo aver terminato di fare il premier a Roma, Draghi era stato incaricato di stilare un report sull'Unione Europea per la competitività, in cui venivano date molte indicazioni per il futuro dell'Unione, ma il report era stato accolto con freddezza. Oggi Draghi insiste: la rigidità, la passività creano inazione ed è quello che abbiamo visto in Europa negli ultimi 10-15 anni. L'inazione è il peggior nemico dell'Europa. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, si sta preparando a riavviare presto i tagli dei tassi di interesse. È emerso dal discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, il suo ultimo in questa veste, alla conferenza annuale ospitata dalla Reserve Bank di Kansas City a Jackson nel Wyoming. Intanto, mentre Powell parlava, Donald Trump ha continuato ad attaccare l'istituzione, annunciando che se la governatrice Lisa Cook non si dimetterà, la licenzierà lui. Sentiamo il servizio di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Il governatore della Fed, Jerome Powell, a sorpresa ha aperto ad un possibile taglio dei tassi a settembre, motivandolo in primis con la debolezza del mercato del lavoro e in secondo luogo con l'assestamento dell'effetto dazi. Secondo il governatore della Banca Centrale USA, la dinamica sui prezzi prodotta dai dazi è sicuramente a rialzo, ma in una dimensione una tantum. Il balzo a luglio dell'indice dei prezzi al consumo al più 2,6%, secondo quanto dichiarato dal presidente della Fed, va letto come una fiammata senza che si inneschi, almeno per ora, una spirale prezzi-salari, che è quella che preoccupa maggiormente l'organismo principe della politica monetaria. la situazione suggerisce che i rischi al ribasso per l'occupazione stanno aumentando e se questi rischi si materializzano possono farlo rapidamente sotto forma di un netto aumento dei licenziamenti e della disoccupazione, ha detto Powell, sottolineando che in questo caso i rischi al ribasso del mercato del lavoro possono giustificare un aggiustamento della politica monetaria. Nulla di certo, ma meno di sorprese dopo i dati sulla disoccupazione e l'inflazione attesi tra il 5 e l'11 settembre, il board della Fed, che si riunisce il 17, potrebbe procedere al più volte reclamato taglio dei tassi. E i mercati finanziari esultano alla prospettiva che finalmente anche in USA inizi un allentamento della politica monetaria.
Oggi le opposizioni si sono scagliate di nuovo contro il governo Meloni per la liberazione e la consegna alle autorità libiche di Al-Masri, ex capo della cosiddetta Guardia Costiera Libica, torturatore e assassino. Al-Masri era stato fermato in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, ma riconsegnato agli alleati libici. Oggi circola un video in cui ucciderebbe a mani nude un uomo. Le forze speciali di deterrenza libiche, fondate dallo stesso Al-Masri, hanno fatto sapere che il video è autentico e che risalirebbe al 2021 o al 2022. Secondo loro, la persona aggredita non sarebbe morta, ma avrebbe riportato lesioni gravi. Il servizio di Anna Bredice.
Il video è cruento, si vede un uomo che in una strada di Tripoli uccide un altro uomo afferrandolo alla gola, colpendolo più volte e poi lasciando una scia di sangue sulla strada. Per i media libici, in particolare per l'ONG Rifugiati Libici, l'assassino è Osama Al-Masri, il comandante ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, arrestato in Italia e poi rilasciato perché la convalida dell'arresto non è mai arrivata, così da imbarcare l'assassino e torturatore di migranti su un volo di Stato per Tripoli due giorni dopo. Al-Masri scese da quell'aereo che di solito trasporta uomini di governo facendo il segno di vittoria. Dai commenti che accompagnano questo video, l'omicidio sarebbe recente, una conferma ulteriore della pericolosità di Al-Masri. Nordio più volte è stato in Parlamento per spiegare il motivo della liberazione, ma a parte utilizzare i cavilli giudiziari e ragioni di sicurezza, non ha mai né lui né Meloni allontanato il dubbio e i sospetti che si sia trattato di un favore per non ostacolare i rapporti e gli accordi sul blocco delle partenze dei migranti. Ora apparati italiani fanno sapere di aver avviato delle indagini per verificare se l'uomo è proprio Al-Masri. Una prima giustificazione viene data spiegando che il primo che ha rilanciato il video è un rivale di Al-Masri. Un modo per iniziare a coprire l'imbarazzo del governo di fronte a questa immagine, ad un omicidio che se il governo Meloni avesse mantenuto in carcere il torturatore non ci sarebbe mai stato. Da Nordio nessuna dichiarazione, si attende la decisione del Tribunale dei Ministri nell'inchiesta nei suoi confronti. Parlano le opposizioni che chiedono direttamente a Meloni, che pochi giorni fa ha rivendicato quella scelta e il motivo della liberazione del criminale. Linea allo studio.
Ha parlato Manfredi Catella, amministratore dell'immobiliare Coima, dopo che il Tribunale del Riesame lo ha liberato dai domiciliari. Siamo fiduciosi che la motivazione della decisione possa contribuire a fare chiarezza sulla correttezza del nostro operato, ha detto. Con la decisione di oggi tutti e sei le persone mandate ai domiciliari o in carcere della Procura di Milano, compreso l'ex assessore all'urbanistica Tancredi, sono state liberate. Ora però ci vorranno fino a 45 giorni per leggere le motivazioni del Tribunale del Riesame che dà torto ai pubblici ministeri che conducono l'inchiesta. Sentiamo l'avvocato Eugenio Losco.
Il Riesame ritiene che il reato di falsità, che è quello relativo alla omessa dichiarazione del conflitto di interessi, non dovrebbe sussistere, e mentre i reati corruttivi ci dovrebbe essere un quadro indiziario sufficiente all'emissione di una misura cautelare, seppur più attenuata. Comunque il dato, a prescindere dal fatto che alcune ipotesi di reato possano sussistere secondo il Tribunale del Riesame, il dato centrale sicuramente è che non trova giustificazione che sia stata applicata una misura così importante e così restrittiva come quella degli arresti domiciliari per tutti gli indagati. Quindi questo è l'elemento principale, secondo me.
Il giorno dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano, la destra è ancora all'attacco ed esulta: con noi torna la legalità. E intanto, mentre si prepara la manifestazione nazionale del prossimo 6 settembre, l'amministrazione comunale di Milano denuncia: noi non eravamo stati avvisati, siamo stati esclusi. Il servizio di Luigi Ambrosio.
Lo sgombero del Leoncavallo è stato deciso a Roma. Solo pochi giorni prima una delegazione di parlamentari di Fratelli d'Italia aveva voluto parlare col ministro dell'Interno per sollecitare lo sgombero, mentre i Cabassi, proprietari dell'area, insistevano da tempo. Ma la scelta è politica e se è rivolta in primis contro il centro sociale si tratta di un'azione ostile anche nei confronti della giunta Sala e della sua maggioranza. Dall'amministrazione comunale di Milano ricordano in queste ore i mesi di dialogo tra Palazzo Marino e la questura sul Leoncavallo e il lavoro svolto per trovare una soluzione che aveva portato anche all'individuazione della nuova possibile sede di via San Dionigi e la preparazione del bando pubblico per l'assegnazione dell'area. Il blitz di ieri su Impulso Romano ha consentito alla destra di agitare lo scalpo del Leo, dipingendo al tempo stesso la giunta Sala come amica dei facinorosi, e ora a destra sperano che il lavoro di questi mesi finisca nel nulla. La denuncia del sindaco Sala in merito a quanto accaduto il giorno prima dello sgombero, durante la riunione del Comitato Cittadino per l'Ordine e la Sicurezza, svela un fatto molto grave. Il comune non è stato avvisato di quanto sarebbe accaduto. Di lì a poche ore i rappresentanti di questura e prefettura non avevano l'obbligo di farlo, certo, ma si è trattato di una scelta discutibile, con una retrogusto. Quando avvengono sfratti o sgomberi è prassi che sia coinvolto il comune. È presente la polizia locale e anche solo per questo un sindaco viene coinvolto. Ieri la polizia locale non c'era, ma il tema non è di carattere operativo, è di carattere politico. Il sindaco, la giunta, la politica milanese sono stati esclusi. Uno sgarbo istituzionale che è anche un fatto politico molto serio.
E per oggi è tutto, l'informazione di Radio Popolare Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Ilenia Cavaliere.